Grazie Miguel, adesso passiamo la parola ad Asia Beatrice Cosma, il titolo del suo intervento è Green Pass, Migrazioni e Necropolitica.
Grazie mille, io sono molto molto contenta di essere qui oggi, soprattutto con così tanto interesse e interventi che sono stati fatti e sono con piacere quindi a venire. Penso che stiamo costruendo qualcosa di prezioso in controtendenza con l'attualità con cui tutti noi ci interfacciamo nella quotidianità. E anche l'atmosfera, se non fosse che magari qualcuno di noi scappa anche la pipì, però a parte questo.
Una cascata.
Sì, esatto, è anche piacevole. E no, allora io ci tenevo molto a portare questo contributo da un punto di vista che quello, io sono un'operatrice, sono antropologa, sono un'operatrice dell'accoglienza a Reggio Emilia da un bel mese di novembre. E volevo un po' raccontare attraverso, per portare un po' in visibilità queste persone migranti con esempi poi molto concreti e pragmatici, sia di persone che richiedenti asilo, poi che sono qua da diversi anni, sia di persone che sono arrivate relativamente recente da pochi mesi. Ci tenevo molto perché penso che anche la lotta contro la gestione autoritaria della pandemia o il Green Pass talvolta sia stata declinata in una libertà anche egoistica. Io con questo intervento ci tenevo invece a declinare una libertà dell'umano pluralistica e ci tenevo insomma a sottolineare la continuità delle politiche autoritarie e repressive che caratterizzano le persone migranti, che sono volutamente tenute in una situazione di marginalità e subalternità dal potere, dallo Stato e dal sistema. Ecco, per contestualizzare un attimo, io lavoro al CAS, quindi il Centro di Accoglienza Straordinario, che è nato sulle retoriche emergenziali degli anni 2013-2014, si è poi stabilizzato nel tempo, anche solo perché banalmente le persone non hanno smesso di arrivare. Questo avrebbe dovuto far nascere la consapevolezza, soprattutto a chi gestisce questi servizi, che le migrazioni sono una caratteristica strutturale della nostra contemporaneità. Invece il centro d'accoglienza straordinario fa fatica a perdere questa S, poiché non manca innanzitutto una progettualità condivisa con queste persone rispetto del loro progetto migratorio, e per creare un po' un processo collettivo anche di un immaginario altro con queste persone, di portare un cambiamento dal basso. Invece è un sistema di accoglienza che prova a tappare dei buchi con erogazione più che altro di beni materiali, sussidi minimi e miserrimi, e quindi un'accoglienza vista anche come, non come un diritto ma come un privilegio. Quindi queste persone sono trattate come delle esistenze sospese tra le loro ambizioni, il loro progetto e una marginalità di fatto, che si trova una vivere sistemica per via del razzismo di Stato e della violenza strutturale che, come si dice anche stamattina, caratterizza le migrazioni. Ci tenevo a fare intervento anche perché, come è silenziata e stigmatizzata una critica alla gestione pandemica, è silenziata anche una critica costruttiva alla gestione dell'accoglienza in Italia. Ecco, ci tenevo a sottolineare la continuità delle politiche autoritarie repressive, perché la necropolitica ha sempre caratterizzato le migrazioni, i movimenti di popoli. Potremmo declinare questa repressione, questa violenza in mille modi, a partire dal contrasto tra la mobilità estrema del capitale, l'ultimo periodo delle armi e il blocco dei corpi invece di queste persone alla frontiera. Ma io penso anche alla violenza del doversi per forza inserire in uno dei buchi della stretta maglia legislativa dell'accoglienza in Italia, e una di queste modalità per risultare regolari sul territorio proprio la richiesta asilo. Ecco, io penso che il lascia passare, anche la certificazione verde, siano un'estremizzazione di pratiche disumanizzanti che vanno ad attestare più la regolarità di una persona rispetto a degli standard calati dall'alto, arbitrari, piuttosto che al benessere della persona nella sua totalità e nella sua complessità. Ovviamente standard arbitrari che la classe dirigente ha provato a deresponsabilizzarsi dandone la colpa a dati spersonalizzati o a grafici di andamento pandemico. Ecco, venendo ai ragazzi con cui lavoro ogni giorno, partendo dalle persone che sono qua da più tempo, loro fanno un percorso legale per cui con la richiesta di protezione internazionale si devono presentare in commissione a Bologna, in questo caso perché lavoro nella regione Emilia Romagna, e ovviamente tutti diniegati. Dopo questa commissione viene lasciato loro un permesso di soggiorno, che è questo praticamente foglio A4 giallo, che scade ogni 6 mesi. Scade ogni 6 mesi, però per loro questo pezzo di carta è imprescindibile, in quanto è legato anche al Servizio Sanitario Nazionale. I tempi della questura adesso per i rinnovi sono molto lunghi e queste persone rimangono anche 2 mesi senza un'assistenza sanitaria, a meno che non si faccia, che avverrate secondo me, dire un accordo questura ausilio, quindi l'azienda sanitaria locale. Quindi imprescindibile per la sanità, è imprescindibile anche per la loro situazione lavorativa, purtroppo, perché molte aziende, molte agenzie interrompono i contratti quando scade il contratto, anche se in realtà potrebbero lavorare lo stesso e sono regolari. Oltretutto in quest'estate sono cambiati i vertici della prefettura e insomma sono arrivate un sacco di revoche e multe dall'accoglienza, perché si è iniziato ad applicare una legge italiana che dice che se una persona supera in un anno 6.000 euro circa di reddito, non importa di quanto, allora non ha più diritto all'accoglienza, e follia sopra la follia, multe esorbitanti, perché devono restituire, vanno anche dai 50.000 euro, 60.000 euro, devono restituire tutto quello che hanno ricevuto secondo lo Stato italiano in modo indebito. E quindi si può capire bene come in questa situazione di assoluta precarietà e di già scadenza di diritti, avere un altro codice, in questo caso non è più un foglio A4, ma si parla di un codice generato telematicamente a scadenza, aumenta poi la pressione del ricatto su queste persone. Se pensiamo poi che nessuno di loro quasi ha un mezzo proprio, a un certo punto i mezzi di trasporto era necessario essere vaccinati, quindi riprendendo un po' la precarietà lavorativa, si capisce bene come queste persone abbiano dovuto a un certo punto accettare un trattamento che molti magari non volevano. E pensiamo anche ai tamponi, se non sono una cima matematica, ma se ne calcoliamo 15 euro ogni 2 giorni, a loro viene dato un sussidio, diciamo, minimo di 80 euro al mese, sono veramente facilmente superabili. Ecco, quindi tutti questi fattori. Un'altra cosa che mi ha colpito molto in questi mesi che ho visto riguarda il caso specifico di un ragazzo, tra l'altro splendido, cui voglio molto bene, Secu, a cui è stata diagnosticata una psicosi indefinita. Poi potremo aprire delle parentesi su queste diagnosi etnocentriche, occidentocentriche. E leggevo la relazione di un operatore precedente che seguiva questa persona, che diceva che Seco era una persona molto legata alle cure tradizionali, alla sorella ancora in Guinea, e rifiutava il trattamento della vaccinazione. E questo collega precedente ha pensato di abbinare questo suo rifiuto di trattamento, questa libertà di terapia, addirittura a una malattia mentale, quindi stigmatizzato come razionale, probabilmente legato questa decisione alla sua malattia mentale. Quando si diceva bene anche stamattina che ovviamente i metodi terapeutici occidentali sono solo una delle modalità che invece sono sparse comunque per il globo. Per quanto riguarda questo, anche solo banalmente per farvi capire la situazione di persone che sono qua da anni, per quanto riguarda poi i nuovi arrivi, la situazione è ancora più complessa, perché loro in commissione a Bologna ci devono ancora andare, ma non possono accedere né al tribunale né prendere il treno. E quindi poi noi operatori dobbiamo accompagnarli con mezzi privati, ovviamente disincentivando tutto quello che è l'autonomia, no, sul territorio, perché poi si parla di un contesto di accoglienza diffusa, quindi tutta la provincia di Reggio Emilia, appartamenti affittati poi alla cooperativa. Oltretutto, ad esempio, vengono erogate delle tessere in cui loro hanno una disponibilità di prendere i primi vestiti e scarpe. Peccato che non, con il certificato, anche solo di una prima dose, non ci hanno fatto entrare nel negozio dove volevamo andare a prendere queste scarpe e vestiti, perché volevano per forza il famoso QR code. Il dato che oltretutto, anche se fanno prima e seconda dose, non arriva il certificato che tutti vogliono controllare così in modo così agognato, perché ai nuovi arrivi viene rilasciato un STP, che è un codice provvisorio, non è il codice fiscale che abbiamo tutti. Quindi probabilmente avrebbero, queste persone, secondo questa logica assurda, avrebbero dovuto aspettare mesi per avere un documento per poter fare il codice fiscale. Ovviamente in assenza possiamo aprire un altro dibattito sulle identità digitali eventuali, e non avrebbero mai potuto prendere dei primi vestiti. Quindi questo per spiegare un po' la logica assurda. Ecco, io parlavo prima del fatto di accompagnare un po' il lavoro dell'operatore anche queste persone. Per fortuna ho schivato una fase molto pesante della pandemia, in cui già in questo lavoro ci si deve tagliare degli spazi di autonomia etica per saltarci fuori, ma era una fase in cui agli operatori era chiesto di passare negli appartamenti dove vivono questi ragazzi, anche in giri serali, per poterli vedere per forza, fargli compilare dei questionari Covid, quindi con tutti i sintomi che giornalmente avevano avuto. Questo poi ci dice molto sul delirio burocratico usato in modo repressivo, e anche provargli la febbre con quel famoso termometro fatto a pistoletta. Ecco, che penso che non abbiamo neanche problematizzato così tanto questo gesto, che secondo me in realtà sottende una violenza, è un potere incredibile, e sono tutti, e quindi l'operatore passa ad avere un ruolo socioeducativo che può essere in realtà molto positivo, ad essere uno di quei bullshit jobs, come li avrebbe secondo me definiti giustamente Greber. Anche questo pure è uno svilimento nell'accoglienza. E concludo dicendo che ci sono dei discorsi ovviamente sulla gestione della pandemia e nell'accoglienza che si intersecano fortemente. Innanzitutto la trattazione di entrambi i fenomeni come delle emergenze che sottolineano quindi una connotazione negativa, che sono facili, veloci, alimentano lo stigma sociale, l'odio sociale. A un certo punto si sono intersecate perché si pensa che il virus lo portassero i migranti, poi ovviamente con questo tipo di narrazioni le categorie su cui avere l'odio sociale sono molto sostituibili purtroppo fra di loro. Oltretutto una narrazione che non entra, fa in modo che siano coscienze anestetizzate, inibisce la riflessione, la profondità di analisi su quelle che sono le cause strutturali nell'accoglienza, il sistema diseguale costruito storicamente e politicamente di cui parlavamo stamattina, e nel virus una delle cause probabili è probabilmente quel salto di specie di cui abbiamo sentito parlare, che è poi causato dalla grave crisi ecologica in atto, e anche le patologie poi più gravi erano per patologie croniche, magari oncologiche o metaboliche, tutte malattie moderne, legate ovviamente anche qui all'inquinamento e alla crisi ecologica. L'ultimo parallelismo che faccio, che mi fa anche molto arrabbiare, è il fatto che i ragazzi con cui lavoro sono definiti dagli enti gestori, dalla stessa cooperativa, la mia non solo, beneficiari. Beneficiari è una parola secondo me molto grave, perché sottintende una relazione debito-dono, quindi anche qua l'accoglienza come erogazione, no? Di privilegi, se ci si attiene agli standard che decidiamo noi. E mi ha fatto venire in mente un discorso di Agamben della perdita della certezza del diritto, che anche in questo caso con l'introduzione del pass vaccinale diventa un privilegio, perché ci si è omologati, ci si è adattati a quegli standard calati dall'alto, famosi, di cui parlavo prima. Ecco, questo per riportarvi l'esperienza che ho avuto, per riportare un po' in modo visibile questi migranti di cui non si è parlato, e l'inasprirsi e l'estremizzazione di una necropolitica in questo senso. Vi ringrazio.
Grazie mille. Allora, pare questo, è come se il panel c'ha un salto, no? Perché come tu giustamente dici, bisogna fare un discorso anche sulle questioni informatiche. Adesso cominciamo proprio il discorso sulla questione informatica e della digitalizzazione. Però prima Raffaele voleva fare un intervento che credo molto opportuno, e che di fatto è un omaggio alle persone che durante il lockdown hanno perso la vita in carcere, a Modena, a Santa Maria di Capua Vetere e altrove.